Bentornati in studio, apriamo la seconda parte del nostro giornale con le notizie regionali e locali. Sono partite oggi le regionarie, le selezioni attraverso il metodo online con il quale il Movimento 5 Stelle sceglie i propri candidati per le elezioni. Sono quasi 700 i partecipanti che si sono messi a disposizione per questa sfida. Questo dato, se da un lato è meramente numerico, dall'altro è invece indice di grande cambiamento culturale. Lo annuncia sul blog di Beppe Grillo il Movimento 5 Stelle Sicilia. Un metodo del genere applicato al PD, a Forza Italia o ai partiti in generale genererebbe la scomparsa dei notabili che da 20, 30 o anche 40 anni siedono nei vari parlamenti e nelle istituzioni, scrivono gli attivisti. Conquistare la fiducia dei cittadini non sarà facile, lo sappiamo bene, ma il voto è come un martello. Voi dateci il martello e noi inchioderemo i responsabili dello sfacelo che ci circonda alle loro responsabilità. Comiso, rotte sociali, aumentano i fondi. Ascoltiamo il servizio di Giovanna Cannizzaro.
Salgono a 32 i milioni di euro a disposizione degli aeroporti di Comiso e Trapani se sarà istituita la continuità territoriale in Sicilia. La notizia arriva da Roma, dove si è tenuta la conferenza di servizio per gli scali di Lampedusa e Pantelleria. A margine l'annuncio di un'aggiunta di altri 2 milioni di euro ai 30 previsti per il Pio La Torre e il Vincenzo Florio. Si attende adesso la convocazione di una nuova riunione, un altro tavolo tecnico che dovrà chiarire dal punto di vista normativo come applicare in Sicilia una continuità territoriale di tipo sardo con l'attivazione di rotte sociali, scontate cioè per i residenti dell'isola verso alcune destinazioni nazionali individuate come prioritarie. Per Comiso si tratterebbe di nuovi collegamenti per Torino, Bologna e uno scalo del nord-est Venezia o Treviso, ma al momento non c'è una data per la convocazione del nuovo incontro e i fondi restano virtuali. L'amministratore delegato di Soaco, Giorgio Cappello, ha preferito non inserire queste entrate fino a quando non diventeranno certe nel nuovo piano industriale al vaglio dei soci, Comune di Comiso ed Intersac. Se i fondi della continuità non sono stati inseriti nello strumento di progettazione, quelli ex INSICEM stanziati dal libero consorzio e pari a 1.600.000 euro sono invece presenti. Non saranno utilizzati però per interventi migliorativi all'aerostazione. I lavori sono partiti ugualmente su impulso dell'amministratore delegato che ha preferito effettuare degli interventi in economia, utilizzando personale interno a Soaco per ampliare l'area sterile dell'aeroporto, quella accessibile ai soli passeggeri muniti di carta di imbarco. Intanto sul fronte passeggeri torna il segno più, anche se lieve. Secondo Asse Aeroporti, il traffico di maggio 2017 è stato infatti di poco superiore, 3,2% in più a quello dello stesso mese dell'anno precedente. C'è stato un lieve calo nella winter, spiega Cappello, a causa di alcune rotte eliminate. Il dato positivo è che comunque i tassi di riempimento degli aeromobili sono aumentati e che nei giorni in cui ci sono più voli, come il sabato, riusciamo a gestire senza problemi fino a 2.800 passeggeri. Questo significa che l'aeroporto di Comiso è attrezzato per gestire un numero di passeggeri nettamente superiore agli attuali. E mercoledì 7 luglio il Pio La Torre registrerà un piccolo record. Sarà la giornata con più voli schedulati della Summer 2017.
Ragusa, nuovi incarichi regionali per il CNA. Ce ne parla Giovanna Cannizzaro.
Arrivano altri riconoscimenti a livello regionale per i dirigenti della CNA territoriale di Ragusa, le cui peculiarità sindacali trovano ricadute di rilievo nelle figure apicali delle varie articolazioni di mestiere. In particolare nel settore trasporto, la CNA territoriale di Ragusa ha avuto l'opportunità di prendere favorevolmente atto delle elezioni di 3 propri dirigenti. Saro Tumino di Ragusa, infatti, è stato eletto portavoce regionale del trasporto merci. Luciano Giannone, sempre di Ragusa, portavoce regionale del trasporto persone, noleggio con conducente. E infine Sandra Ingallinella di Ragusa sarà la portavoce regionale per quanto riguarda il trasporto persone e taxi. il grande impegno che la nostra associazione di categoria a livello provinciale sta approfondendo nell'ambito regionale, sottolinea il presidente della CNA territoriale di Ragusa, Giuseppe Santocono, la dice lunga sulla qualità dei nostri dirigenti sindacali che cercheranno di contribuire con la propria esperienza alla crescita dell'associazione pure a livello siciliano, in un momento tra l'altro molto delicato. Il settore trasporto, in particolare, può conoscere una fase nuova e per tale ragione merita assoluta considerazione.
Ispettori della Regione a Ragusa per verificare cosa stia succedendo nel sistema sanità. Lo afferma il sindaco di Ragusa Federico Piccitto, che chiede la rimozione del manager ASP Maurizio Aricò e che ieri ha fatto un sopralluogo agli ospedali Civile e Maria Paternò Arezzo. Il sequestro preventivo di due sale operatorie, del blocco nascite, della cardiologia e della rianimazione del nuovo ospedale Giovanni Paolo II, che avrebbe dovuto entrare in funzione il 26 giugno, ha messo in ginocchio il sistema. L'emergenza odierna riguarda i tempi. Nei vecchi ospedali si opera in emergenza solo i pazienti non trasportabili e stanno per finire i ferri chirurgici sterilizzati. I medici sono preoccupati, spiega Piccitto. La soluzione proposta dall'ASP sarebbe quella di sterilizzare tutti gli strumenti al nuovo ospedale, dove è stato trasferito il macchinario, per poi riportarli negli ospedali vecchi, ma non abbiamo garanzie che questo possa avvenire rispettando tutti i criteri di sicurezza. Serviranno almeno una ventina di giorni per ripristinare i reparti già smantellati con condizioni di sicurezza, ma vogliamo garanzie. Se la Regione non interviene, che lo faccia il ministro Lorenzin. Pozzallo, sono stati nominati gli altri due assessori che vanno a completare la nuova giunta municipale guidata da Roberto Ammatuna. Si tratta di Rosario Agosta e Giorgio Scarso, entrambi con un passato da assessori. Il primo nella giunta guidata da Rosa Agosta a metà degli anni 90, il secondo assessore uscente della giunta presieduta da Luigi Ammatuna. I due nuovi assessori vanno ad aggiungersi ad Alessandra Azzarelli e Giuseppe Giudice, già nominati nei giorni scorsi. Nei prossimi giorni la distribuzione delle deleghe e la piena operatività della nuova giunta. Avola. Si terrà domani il primo consiglio comunale della legislatura Luca Cannata bis, una maggioranza schiacciante che dovrebbe consentire al primo cittadino di lavorare senza particolari scossoni durante il suo secondo mandato. Nel nuovo consiglio comunale, che si insedierà ufficialmente domani con la proclamazione degli eletti, Cannata avrà una maggioranza formata da 18 consiglieri su 24. Anche a Pachino si riunirà il Consiglio Comunale domani 5 luglio alle 19 in seduta urgente per ridiscutere del piano di riequilibrio. La giunta, guidata dal primo cittadino Roberto Bruno, non ha la maggioranza, ma secondo le affermazioni del presidente del Civico Consesso, l'adozione di un piano di riequilibrio finanziario può permettere all'ente di avviare importanti procedure riguardanti la richiesta di un mutuo per dare ossigeno alle asfittiche casse comunali. Noto, chiusa la visita pastorale di Monsignor Antonio Staglianò nel vicariato di Noto. Con una celebrazione eucaristica in cattedrale si è chiuso il lungo viaggio che ha portato il vescovo a girare in lungo e in largo il vicariato netino. Un appuntamento salutato da Don Ignazio Petriglieri, vicario foraneo della diocesi netina, che ha riassunto il tutto con tre parole: presenza, parola e sacramentalità. Durante il viaggio per il vicariato, Staglianò, oltre agli incontri istituzionali, ha incontrato tutti i giovani degli istituti comprensivi e gli ospiti delle comunità per minori stranieri non accompagnati. Si è svolta ieri, davanti al GIP di Siracusa Michele Consiglio, l'udienza di convalida dell'arresto di Simone Perricone, difeso dall'avvocato Paolo Caruso Verso. L'uomo era stato arrestato dai carabinieri di Pachino perché trovato in possesso di circa 130 grammi di hashish, gran parte dei quali rinvenuti e sequestrati nella sua abitazione di Marzamemi. Oltre alla sostanza stupefacente, erano stati sottoposti a sequestro anche altri oggetti, tra cui un bilancino di precisione. Su disposizione della Procura della Repubblica, l'arrestato era stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il PM Antonio Nicastro ha chiesto la conferma della misura cautelare degli arresti domiciliari. Contro la richiesta della Procura si è battuto il difensore, Paolo Caruso Verso, sostenendo l'impossibilità, sulla base delle norme procedurali, dell'applicazione di qualunque misura detentiva, trattandosi di soggetto che in caso di condanna avrebbe potuto godere della sospensione condizionale della pena. Il GIP ha ritenuto fondate le argomentazioni del giovane penalista, rigettando la richiesta della procura e ordinando l'immediata liberazione dell'indagato senza imporgli alcun obbligo. È partito sabato 1 luglio il servizio di collegamento tra Pachino e Marzamemi, garantito con i bus dell'azienda AST. Le partenze da Pachino sono previste ogni giorno dal capolinea di Piazza Ugo La Malfa, mentre le partenze da Marzamemi sono previste in Viale Paolo Calleri. Le fermate intermedie sono state individuate in Piazza Vittorio Emanuele, Via Solferino e il terminal di Via Taranto. Sarà possibile usufruire del servizio fino al 31 agosto. La necessità di garantire il servizio bus, ha dichiarato l'assessore alla viabilità Gianni Scala, nasce dall'importanza che ha assunto la frazione marinara nel panorama italiano ed europeo del turismo. Adesso Marzamemi è meta privilegiata per le sue bellezze naturalistiche, culturali e per le magnifiche spiagge, pertanto presa d'assalto in estate dai turisti. Quindi è emersa l'esigenza di attivare un migliore servizio di collegamento per turisti e residenti. Rosolini. Si è conclusa con la proclamazione dello stato di agitazione l'assemblea di questa mattina, che ha visto la partecipazione dei dipendenti comunali e i rappresentanti sindacali. Le parti in causa hanno convocato il sindaco Calvo, che ha spiegato quali sono i tempi necessari per sbloccare 900.000 euro di trasferimenti, che comunque non bastano per pagare due mensilità, e quali sono gli step necessari per adottare un piano di riequilibrio che possa nel lungo termine sistemare la situazione del comune. I sindacati adesso provvederanno a notificare lo stato di agitazione all'amministrazione comunale in attesa dei prossimi sviluppi. Ascoltiamo ai nostri microfoni Saverio Meli, rappresentante sindacale UGL, Antonio Gagliotto, segretario generale UGL Siracusa e Letizia Ragazzi, responsabile provinciale enti locali per la CISL.
Sì, allora io sono Meli dell'UGL, uno dei più votati rappresentanti sindacali. Niente, il discorso che per problemi burocratici, per problemi cavilli burocratici, gli stipendi tardano ad arrivare e quindi di conseguenza speriamo che il Consiglio Comunale unanime giorno 20 luglio approvi questo piano di riequilibrio affinché si possano prendere gli stipendi di aprile, maggio e giugno. Ma noi con le organizzazioni sindacali da parte del Siracusano stiamo intraprendendo un'azione di fare lo sciopero, di iniziare a fare lo sciopero, comunicandolo anche al prefetto di Siracusa e al Ministero dell'Interno, e quindi da ora in poi inizieremo un po' lo sciopero e assieme all'amministrazione il protrarsi di queste problematiche.
Io ho appreso dal sindaco la volontà, ma siccome lui fa il politico e io faccio sindacalista, il sindaco rappresenta e ne risponde alla politica. Le risposte sono state vaghe. Il sindaco non può fare il vago con l'organizzazione sindacale, perché va di fronte a 200 famiglie e centinaia di cittadini che hanno bisogno dei servizi, quindi ognuno con le proprie responsabilità. Ci sono le sedi opportune, compreso la prefettura, dopo lo stato di agitazione, di convocare e mettere nero su bianco in prefettura, dove dipende il Ministero dell'Interno e manderà i documenti.
Sì, noi proclamiamo lo stato di agitazione, anche se l'amministrazione ci ha dato delle scadenze, ma siamo qui a monitorare insieme con i lavoratori le scadenze che ci sono state dettate dall'amministrazione. Lo stato di agitazione continuerà perché vorremmo monitorare insieme e capire fino alla fine se si arriverà ad una soluzione definitiva.
Un memorial per ricordare il piccolo Luigi Gianni a 30 anni dalla sua tragica scomparsa. Ad organizzare l'evento per il prossimo 16 luglio a Rosolini il fratello Salvatore, che nel giorno della tragedia si trovava sul furgone del padre Giovanni Gianni assieme a Luigi. Momenti indelebili nella mente di Salvatore che non ha mai dimenticato. Era il 9 novembre 1987 quando si consumò la tragedia. I due fratelli, insieme al papà Giovanni, a bordo di un furgone di loro proprietà, stavano tornando a casa dal loro podere, quando incontrata San Paolo, incrociano il furgone di Salvatore Salemi, che aveva con sé la figlia Lara. A causa di una curva e della strada molto stretta, Salemi è costretto a sterzare improvvisamente e quasi ad uscire di strada. Sebbene i due furgoni non arrivino a sfiorarsi, Salemi viene pervaso dall'ira e inizia a rincorrere il furgone su cui viaggiavano i Gianni. Raggiunto l'automezzo, Salemi inizia a tempestare di pugni il cabinato. Giovanni Gianni, cercando di difendersi, scende dal mezzo brandendo un bastone di ferro. A questo punto Salemi estrae la pistola e, nel tentativo di far rimanere indietro sua figlia, che cercava di fermarlo, le spara alla coscia. Accecato dall'ira, vedendo la figlia colpita dalla sua stessa pistola, inizia a sparare contro Giovanni Gianni e il figlio Luigi, che nel frattempo era sceso dal furgone, mentre il piccolo Salvatore si nasconde sotto il sedile posteriore. Ferisce Luigi al petto, il padre all'addome e al braccio destro. Salemi porta a casa sua figlia, facendola accompagnare dalla moglie al pronto soccorso di Noto e dandosi alla latitanza. Nel frattempo il piccolo Salvatore riesce a risvegliare suo padre e insieme caricano Luigi sul furgone. Il padre si mette alla guida, ma ha perso troppo sangue e non ce la fa. Salvatore allora inizia a correre cercando aiuto e lo trova nel bracciante agricolo Corrado Modica, che sta irrigando un appezzamento di terreno. L'uomo si mette alla guida del furgone, portando i tre al poliambulatorio di via Ronchi. Qui vengono trasferiti all'ospedale di Noto, dove Giovanni Gianni viene operato, mentre per il piccolo Luigi non c'è più niente da fare. Il suo assassino, Salvatore Salemi, verrà trovato dai carabinieri in contrada San Paolo, disarmato e stremato per la fame e i continui spostamenti, proprio nel giorno del funerale del piccolo. Adesso, a 30 anni di distanza da quella tragedia, Salvatore Gianni vuole ricordare il fratello e lo fa con una giornata a lui dedicata, il primo Memorial Luigi Gianni, organizzato in collaborazione con l'Associazione Amici di Ludovica, che si svolgerà, come si diceva, domenica 16 luglio al Verde a Valle. Ad aprire il Memorial è il lancio di 30 palloncini al cimitero comunale. A seguire, dalle 18, si svolgerà un raduno con la partecipazione delle associazioni ASD Team Fiat 500, ASD Motoclub Rosolini e ASD Mountain Bike, con partenza da Piazza Faustino Maltese. Dalle 21 in poi si svolgerà la Sagra della Macedonia di Frutta e l'esibizione del gruppo I Migliori Anni. Al termine della lunga giornata avrà luogo il sorteggio di beneficenza, il cui ricavato sarà utilizzato per l'acquisto dei monitor per il controllo dei parametri vitali, che nel corso della serata verranno donati al reparto di emato-oncologia pediatrica del Policlinico di Catania. Nel corso della serata sono previsti interventi del sindaco Corrado Calvo, del comandante della stazione dei carabinieri di Rosolini, maresciallo Giuseppe Vaccaro, autorità civili e militari, l'infermiera Patrizia Grasso, il dottor Luca Nigro e lo studio legale Raudino di Noto, che all'epoca si occupò della causa. Inoltre verrà proiettato un video con immagini della sentenza e degli ultimi ricordi con parenti e compagni. Un ricordo speciale anche da parte dei docenti e compagni di classe degli anni scolastici 84-85 e 87-88. Ringrazio, afferma Salvatore Gianni, quanti si sono adoperati per l'organizzazione della manifestazione, a partire dallo sponsor ufficiale Salamone Paolo SRL e le numerose attività commerciali che hanno voluto partecipare, offrendo oltre 50 premi per il sorteggio di beneficenza. Un grazie particolare a Giorgio ed Elina Vicari dell'Associazione Amici di Ludovica per la fattiva collaborazione. Un ringraziamento infine al sindaco Calvo e alle autorità che hanno dato la loro adesione all'evento e a tutti coloro che vorranno essere presenti domenica 16 luglio al Verde a Valle per ricordare tutti insieme mio fratello Luigi. Anche per oggi è tutto, ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono ascoltare la radio anche sul nostro sito internet www.radioram.it. Inoltre, il podcast di questo notiziario può essere ascoltato o scaricato in qualsiasi momento, sempre tramite il nostro sito internet, attraverso il banner audio e poi cliccando su RAM Notizie. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona serata.